benvenuti ad una nuovissima puntata dello Sliding Doors Podcast.
Ciao a tutti, benvenuti.
Hai sentito come ho salutato come le commesse di Sephora?
In realtà tu non sei anche un commesso di Sephora.
Sì, lasciamo stare.
Appunto, quindi... No, comunque no, appunto questo è il tema della puntata, come avrete potuto sicuramente vedere dal titolo, ovviamente, perché noi ogni volta che iniziamo un episodio diciamo chissà di cosa andremo a parlare, ma c'è scritto nel titolo.
No, vabbè, dai, è bello.
È bello comunque fare queste intro. Comunque signori, do la parola a Giovanni che sicuramente avrà molto da dire e niente, non negateci l'ascolto, visto che parliamo di negazioni.
Intanto complimenti per la trasmissione.
Complimenti per il programma, grazie.
Sono Giovanni di Giovanni e Pasquale dello Sliding Doors Podcast. Praticamente Ezio Greggio e Ezio Iacchietti del web italiano.
Sì, no, io voglio fare Michel Lunziker, se si può.
Bellissimo. Vabbè, in sostanza, quello di cui vi voglio parlare oggi non saranno tanto i film di riferimento quanto una peculiarità stilistica del regista Pascal Langeux. Il film che prendo in esame sono Martyrs del 2008 e La casa delle bambole del 2018. Ma prima di entrare nello specifico vi do solo due accenni di trama, ovviamente senza spoiler. Martyrs parla di Lucy, una bambina scomparsa che viene ritrovata mentre corre ferita e sconvolta lungo una strada. I medici scoprono che è stata torturata fisicamente e psicologicamente. Un'altra bambina, Anna, che si trova ospite dell'istituto in cui la protagonista è stata assegnata, diventa amica di Lucy. Le bambine si conoscono e Anna afferma che Lucy non racconta ciò che ha passato e spera che i suoi aguzzini vengano catturati. Intanto Lucy è tormentata dalle visioni di una donna mostruosa, che continua ad aggredirla. 15 anni dopo le bambine sono cresciute e vediamo Lucy irrompere in una casa e in seguito uccidere a fucilate una famiglia, padre, madre e due figli, dopodiché poi chiama al telefono Anna e le dice che finalmente ha trovato le persone che l'avevano torturata. Un flashback ci spiega che la creatura che tormenta Lucy è la manifestazione del senso di colpa di lei per non aver fatto fuggire una donna che era rinchiusa insieme a lei quando da piccola la torturavano. E da qui inizia il film. Mentre per quanto riguarda La casa delle bambole invece, qui la storia inizia con una piccola famiglia formata da una madre, Pauline, e due figlie, Beth e Vera, che viaggiano in direzione della casa ereditata dalla loro defunta zia e durante il tragitto Beth, che vuole diventare una scrittrice, legge un articolo di giornale che riporta di una serie di violazioni di domestiche nella zona, in cui i genitori vengono uccisi ma le figlie risparmiate. Poco dopo che le donne si sono sistemate nella nuova casa, un uomo obeso irrompe e attacca la madre, per poi trascinare le figlie nello scantinato. Dopo una serie di colluttazioni, la madre riesce ad avere la meglio sugli intrusi e dice a Beth di andare via. E questo è solo l'incipit. Come vede, insomma, parliamo di cose abbastanza sostanziose. Il genere horror è complicato da gestire, in generale. Riuscire a far empatizzare il pubblico con il messaggio dell'autore è sicuramente un compito arduo, ma con l'horror è ancora più difficile. Nell'horror bisogna saper raccontare bene una storia e riuscire ad instillare un senso di ansia e scomodità nello spettatore. È semplice sbagliare perché è complicato trovare un equilibrio con elementi così forti. Quelli a cui nel tempo ci siamo abituati sono film horror con storie molto simili tra di loro, quindi abbiamo impennate di volume per far sobbalzare lo spettatore sulla sedia, qualche mobile che si muove, però questi non sono film horror, sono film che sono diventati ormai familiari, non ci spaventano davvero. Come si può evincere dagli incipit dei film di Langeux, parliamo di pellicole toste, intense, piene di buone idee. In Martyrs Langeux è riuscito a scomodare lo spettatore, a non farlo sentire più a suo agio con una pellicola horror, spingendo molto di più sulla sfera emotiva e personale, ponendo una grande riflessione sulla sofferenza. Allo stesso modo è riuscito a replicare questa cosa in La casa delle bambole. Anche se superficialmente non sembra, i due film hanno una struttura molto molto simile. Entrambi infatti ingannano colui che fruisce del film, facendogli credere di essere davanti al solito horror commerciale. Langeux è un appassionato di horror e qui lo possiamo vedere. Lui conosce bene il medium e sa quali sono le cose che funzionano. Sa cosa pensa un appassionato del genere di fronte ad un prodotto scadente. Quando ti ritrovi al cinema, stai guardando un film e fai sì, vabbè, dai, un po' più, dai.
Paranormal Activity, praticamente.
Sì, che fai, dai, sì, ho capito, dai. Quindi, all'inizio del film, siamo volutamente portati a dubitare della qualità delle opere, anche se la trama scorre sapientemente. Cosa che ci manterrà interessati allo svilupparsi degli eventi. Penseremo di essere di fronte ad un banale film, E questa è una tecnica del regista. Così il cineasta riesce a prenderci in giro per buona parte del film, presentandoci qualcosa di molto simile ai film horror con cui abbiamo familiarità, per poi negarci quel tepore e sottoporci qualcosa di fronte a cui non sappiamo reagire, tantomeno sappiamo cosa aspettarci. Durante la narrazione i film cambiano ritmo e messa in scena, proprio per non farti mai rilassare. La negazione e la costrizione agli eventi sono temi ricorrenti nelle opere di Langer, che cerca di raccontare una dimensione più umana e realistica dell'orrore. Nei suoi film ci sono stravolgimenti di trama, certo, ne abbiamo appena parlato, ma parliamo di cambi plausibili che approfondiscono ed esaltano l'opera, la storia, riuscendo a sbigottire chi guarda. La tecnica registica e la scrittura di Langer sono magnifiche. In Martyrs riesce a mantenere un clima solenne, importante, sofferto e crudo, mentre in La casa delle bambole la rappresentazione è più asciutta, ma solo per poter destabilizzare ulteriormente noi spettatori quando scopriamo i segreti della storia. Hai capito che bastardo, Pasquale?
Infatti qui c'è anche una componente sensuale.
Se
no, anche sensuale. Hai detto lingerie?
No.
Lingerie? No, è un'altra cosa quella. Vabbè, comunque.
In questi film il ruolo di vittima e carnefice sono perfettamente distinti. Le vittime in quanto tali sono innocenti, ma realisticamente non possono fare nulla. In entrambe le opere il regista indugia sul tema del distacco dalla realtà per descrivere il dolore di una vittima. In un caso inteso come raggiungimento forzato di una visione illuminata, nell'altro come rifiuto e negazione di un supplizio troppo difficile da accettare. Come per i protagonisti di queste storie, anche a noi non rimarrà che la rassegnazione. Non piangere, Pasquale.
La pelle d'oca.
No, vabbè, piangere.
La pelle d'oca. Sul cinese c'è la pelle d'oca.
In seguito all'uscita di Martyrs, Langer fu preso in considerazione per il remake di Hellraiser di Clive Barker. Entrambi i film, sia Martyrs che Hellraiser, sono film che per filosofia e temi trattati sono perfettamente sovrapponibili. Purtroppo non se ne fece nulla e di questo io ne sono davvero triste. Tristissimo. E stavolta piango io. Quindi questa volta andate cauti perché sono film davvero forti. Quel tipo di film che su internet si fa: ah, questo film è un pugno nello stomaco, una vangata nei denti, una martellata sulle falangi, vabbè, eccetera eccetera. Quindi Martyrs e La casa delle bambole sono due tra gli horror più belli degli ultimi anni e due visioni che non possono mancare agli appassionati del genere.
Bene, 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 siamo contenti di questa piccola, questo piccolo excursus.
Che fatica parlare di ste cose.
Beh, no, dai, è bello, è bello. Comunque, niente, io invece vi parlerò di arte. Torniamo finalmente a parlare di arte nel nostro podcast, perché stavolta, a proposito appunto di negazione, ci concentreremo sulla possibilità di una negazione dell'arte come uno strumento per raggiungere nuove forme d'arte. Chiunque di voi, e tu sicuramente sei tra loro, chiunque di voi abbia studiato storia dell'arte al liceo ed è cresciuto quindi con le frasi del Vasari all'inizio di ogni capitolo. Cioè
che spettacolo.
Bellissimo, ovviamente fino a un certo anno, poi non è che Vasari poteva anticipare. Vabbè, comunque, però chiunque di voi sa benissimo dove andrò a parare se parlo di negazione dell'arte, perché se vi chiedessi quale sia la corrente artistica che più di ogni altra voi associate alla negazione dell'arte, la maggior parte di voi risponderà il dadaismo. Questa tendenza culturale nata a Zurigo, in Svizzera, nella Svizzera neutrale della Prima Guerra Mondiale, basata proprio sul rifiuto degli standard artistici, come dimostra lo stesso nome Dada, che sembra un po' russo,
Dada,
che non ha un vero e proprio significato, ecco questa parola Dada. Il dadaismo...
È appunto Dada.
Dada. Comunque, appunto, il dadaismo ha messo in dubbio le convenzioni, anche quelle politiche di quell'epoca, privilegiando la stravaganza, la derisione, l'umorismo, il disgusto da parte dei dadaisti nei confronti del passato anche recente, che aveva condotto agli errori della Grande Guerra, viene fuori soprattutto nel manifesto Dada del 1918, firmato dal rumeno Tristan Tzara, che afferma che l'artista non deve più badare ad alcuna formalità, anzi deve staccarsi dalla morale comune, negando anche la tradizione classica che lo vuole prima di tutto tecnico. E allora Marcel Duchamp è stato sicuramente il più grande esponente di questa corrente e vi leggo alcune sue dichiarazioni. «Volevo far sì che la pittura servisse ai miei scopi e volevo allontanarmi dal suo lato fisico. A me interessavano le idee, non soltanto i prodotti visivi. volevo riportare la pittura al servizio della mente. Di fatto, fino a 100 anni fa, tutta la pittura era stata letteraria o religiosa. Era stata tutta al servizio della mente. Durante il secolo scorso, questa caratteristica si era persa poco a poco. Quanto più fascino sensuale offriva un quadro, quanto più era animale, tanto più era apprezzato. Con Duchamp quindi prende vita la tecnica del ready-made, perché non so perché c'ho sta cosa di dire ready-made, questa è apofonia latina, lasciamo, usciamo da questi...
ready-made,
ovvero del già pronto, ecco, quindi quando andate per esempio al supermercato e trovate le lasagne con le già pronte, no, io non le ho mai prese.
No, io neanche.
No, lascia stare, veramente. Comunque, ready-made è una tecnica appunto del già pronto che si... perché appunto è una tecnica che si basa proprio sull'arte... che viene fatta con degli oggetti comuni, gli oggetti della vita quotidiana, che comunque decontestualizzati acquisiscono un valore artistico proprio per lo stupore che provocano nell'osservatore. Quindi, che ne so, prendi quella pentola, ci metti, che ne so, una banana sopra, la porti...
E un po' di foglie fucsia.
Un po' di foglie fucsia e hai fatto arte al giorno d'oggi. Comunque... una delle opere di Duchamp più famose è senza dubbio L-H-O-Q, cioè proprio ci sono 5 lettere col punto L-H-O-O-Q, ovvero L-H-O-Q, che è questo, adesso spiegheremo che significa, però è questo ready-made realizzato nel 1919 che oggi si trova in questa collezione privata a New York. Potete andarla a cercare mentre appunto ascoltate questo podcast, ma se per pigrizia non lo fate, vi dico che si tratta semplicemente di una fotografia, ecco, della Gioconda di Leonardo, alla quale sono stati aggiunti provocatoriamente dei baffi e un pizzetto. Non so se anche, che ne so, su internet avete sicuramente visto questa foto della Gioconda con i baffi e il pizzetto, che non è un bel vedere. Già la Gioconda, io, secondo me, non è che sia tutto sto granché. Poi mi hanno detto che appena vai al Louvre vedi sto quadretto piccolino, dici, ma questo è tutto? Mi aspettavo una cosa un po' più... Vabbè, comunque, a parte questa piccola, ecco, parentesi che non vi interesserà. Comunque, vi volevo parlare proprio di questa scelta singolare di aggiungere questi baffi e questo pizzetto. Allora, intanto, appunto, partiamo dal titolo, andiamo per ordine, perché questo titolo è un gioco di parole a tutti gli effetti con le lettere, appunto, L-H-O-O-Q, che pronunciate in francese di fila, danno origine alla frase L-H-O-Q, lei a caldo al culo. Che significa, che significa appunto, lei si concede facilmente. È una... Quindi Duchamp ne ha, tra l'altro ha realizzato diverse versioni di quest'opera che può essere considerata effettivamente un manifesto contro il conformismo. Tuttavia, mi sembra giusto sottolineare che Duchamp, attenzione, non vuole negare l'arte di Leonardo, ma vuole più che altro onorarla a modo suo, vuole prendersi gioco di quegli estimatori superficiali che vanno appunto al museo dicendo che la Gioconda è bella e si conformano alla massa in modo acritico, perché appunto va di moda dire che appunto, oddio, pensate quando vai al museo e trovi quelle persone lì un po' tutte quante,
questo quadro.
Noto un po', guarda un attimo la prospettiva, tra cui magari ci sono anch'io tra queste persone, però sì, c'è un po'
quelle
questa...
persone cacafine.
Cacafine.
Con le persone, no, io non faccio la cacca.
Io mortadella senza polifosfati. Comunque, fatto questo, sì, l'olio di palma, eccetera, eccetera. Comunque, l'altra opera di Duchamp della quale vi vorrei parlare, che è considerata una delle maggiori opere d'arte del XX secolo, è Fontana. Un altro ready-made, realizzata sempre appunto due anni prima rispetto appunto alla Gioconda coi baffi, nel 1917. Quest'opera non fu mai esposta e addirittura andò perduta, quindi oggi non potremo vederla. Quest'opera consiste in un orinatoio bianco.
Che bellezza.
Con una firma sul bordo. R. puntato Mut 1917, questa è la firma, che sembra fatta anche con un pennarello. Ora non mi sono informato bene sulla tecnica con la quale questa firma è stata apposta.
Non hai visto una grande ricercatezza nel fare questa firma, insomma.
No, infatti, cioè comunque, a parte che allora, secondo un'interpretazione, Fontana venne realizzata quando Duchamp a New York aveva acquistato questo orinatoio, poi andò nel proprio studio e lo ruotò di 90 gradi, questo orinatoio, e vi scrisse appunto R. Mut 1917. Quindi immaginate appunto come per Duchamp fosse facile anche in qualche modo. Cioè io veramente ho fatto dei lavoretti con Art Attack che ci ho messo dei giorni. Poi arriva lui, capì? Vado a prendere l'ordinatore, lo metto al rovescio, ci scrivo una cosa sopra, ho fatto la più grande opera del dadaismo.
La parte creativa piccola di me
mi sento,
è ferita.
Esatto, cioè, mi sento truffato dal mondo.
Però oltre a questo credo che comunque sia la questione sia il punto di vedere l'arte e la fruizione dell'arte e la creazione dell'arte in un senso differente, appunto distaccandosi da questa etichetta di classicismo inutile, sì, nel cercare invece nuove forme d'espressione.
Ma è giusto così, ma infatti scherzavo, non mi permetterei mai, ma magari si sta rivoltando nel... No, comunque, questo nome, allora, R. Muth, parliamo di questo Muth, chi è sto Muth? Questo nome è stato...
R. Muth è Riccardo Muti.
Per favore, stai muto. Questo nome è stato interpretato da più parti, nel senso che alcuni lo riconducono ad un fumetto Muth and Jeff o Matt and Jeff, adesso non so se lo conosci sinceramente, però
no.
Vabbè, devo dire che tra l'altro anche studiando nella nostra amata università andavano fortissimi, soprattutto in America nella prima metà del Novecento, i fumetti in generale, cioè comunque è una...
Quello era una forma, sì, una forma di espressione totalmente nuova che ancora all'inizio del Novecento era molto lasciata ai bambini, insomma, anche perché le storie non avevano questa grande profondità. Però hanno una certa storia, infatti alcuni fumetti della Marvel, per esempio, venivano mandati insieme alle razioni di cibo ai soldati americani in Germania. Di quel periodo nasce anche Captain America, quindi alla fine sono riusciti ad avere una certa storia, una certa importanza nella cultura
del mondo.
Sì. Comunque, tornando al nome, altri invece sostengono che il nome R. Muth faccia riferimento invece ad una parola tedesca, Armut, che significa povertà. Comunque, Duchamp suggerì che la R prima di Muth, indicasse la parola Richard, che nello slang francese fa riferimento ad un sacco contenente denaro. Quindi, di conseguenza, l'opera diventa, attraverso una sorta di gioco di parole concettuale, una sorta di vitello d'oro scatologico, diciamo così. Comunque, vi riporto per concludere il commento del filosofo Stephen Hicks, che aveva compreso il carattere provocatorio dell'opera. E quindi Hicks dice: l'artista non è un grande creatore. Duchamp andò in un negozio di idraulica. L'opera non è un oggetto speciale, venne fabbricato in serie. L'esperienza artistica non è esaltante e non è nobilitante. Nel migliore dei casi è confusionaria e lascia spesso disgustati. Ma all'infuori di ciò, Duchamp non ha semplicemente scelto un ready-made qualsiasi da mostrare. Utilizzando l'orinatoio, il messaggio dell'artista è evidente. L'arte è qualcosa su cui puoi pisciare.
Infatti abbiamo anche di quel periodo la merda d'artista.
Certo.
Proprio perché si facevano questi dibattiti ontologici sulla forma dell'arte, quindi tutto ciò che l'artista produce è arte. E quindi questa piccola provocazione era la merda d'artista. Quindi se io sono un artista è caco. È arte.
Com'era quel proverbio? Saranno grandi papi, saranno grandi re, ma quando qui si siedono sono tutti come me. Il riferimento al trono più comune al mondo, ovvero
quello della regina Elisabetta.
Esatto, sì. Ciao nonna. E salutiamola.
È stato interessantissimo, non ti ho fermato proprio perché ero rapito da questa tua narrazione. Sicuramente è interessante sentire un po' più parlare di questo tipo di argomenti, anche perché quando si parla di arte, anche in ambiente accademico, si arriva poco sulle avanguardie così vicine a noi storicamente, cosa di cui io personalmente soffro parecchio, perché mi piacerebbe tantissimo saperne di più dei nuovi movimenti, oltre la parte ovviamente accademica un po' più importante, ritenuta così almeno.
Eh sì, nell'episodio sul muro abbiamo parlato dei graffiti, quindi esatto, andate ad ascoltarlo se non l'avete fatto, perché è molto bello. Comunque, siamo arrivati al termine di questo breve viaggio.
Sì, quindi anche questa volta vi salutiamo dallo Sliding Doors Podcast e vi rimandiamo alla prossima puntata.
Ciao a tutti.